Sì.
Spero che mi sentiate lo stesso, perché io sono un po' rauca e non c'è. Chi è che di solito porta gli altri?
Gli altoparlanti.
Ah, voi altri?
No, no, Marco, nipote.
Ah, nipote.
Di solito lo lascia lui che viene lo portato.
Ah, sì. Beh, va bene. Allora, mi sentite?
Sì.
Sì. Basta, l'importante è che mi sentiate, va bene. Prima di tutto dobbiamo dirci una cosa, che i tempi si stanno avvicinando. Nonostante sembri tutto che si metta a quiete, eccetera, ma i tempi stanno avvicinando e sappiamo come vanno le cose. Noi dobbiamo fare che cosa? Intanto non aver paura, perché è inutile aver paura. Il timore non serve a niente. Noi abbiamo totale fiducia nel Signore. Egli è Dio, è onnipotente, è onnisciente, vuol dire che sa tutto, va bene? È amore infinito, ci vuole un bene, è morto per noi. Pensate che ha dato la vita per noi, quanto bene ci vuole. Perciò noi queste verità le dobbiamo sempre avere davanti, sempre. E non lasciarci intimorire, non lasciarci prendere dall'ansia, non lasciarci prendere da quello che dicono, da quello che leggete, da quello che... Lasciate stare. Voi credete al Signore. Il Signore è onnipotente. Va bene? O prima o dopo moriremo tutti, questo è logico. Va bene. Lui sa il momento e l'ora giuste della nostra, del nostro. Ma ricordatevi che la morte è tanto brutta vista di qua, ma è tanto bella vista di là. Perché o prima o dopo, io mi auguro con tutto il cuore, tutti quelli che voi siete qua, ci troveremo tutti in paradiso. O prima o dopo, più tardi, più presto, lo sa solo il Padre Eterno, quello, va bene, ma ci diamo appuntamento tutti in paradiso. E il paradiso non finirà mai. È la gioia eterna. È la perfetta letizia. Non avremo più né male, nessun dolore, né fisico né morale, nessun dispiacere, niente. Niente di quello che è negativo. Il paradiso è fatto solo di gioia, di gloria, di bellezza. Dobbiamo crederci a questo. Perché se noi non ci crediamo, ci vengono meno anche le forze. Ci dicono, ma che cosa sto a fare qua? Sto a penare tanto in questa vita, per che cosa? Pensate a quelli che non hanno fede, quelli che non ci credono. O quelli che hanno venduto l'anima al demonio, come tutti quelli che sono delle sinistre, delle sataniche, queste sette. Quelli hanno la certezza di andare all'inferno poi. Ma non se ne danno per vinti qua. Perché il demonio è, ricordatevi la definizione che Gesù dà del demonio, bugiardo e omicida dal principio. E bugiardo, prima di tutto, non dice la verità. Ci inganna sempre, sempre, perché si vorrebbe vedere tutti dannati. Guardate che c'è posto qui. Lui ci vorrebbe tutti dannati, perché si è dannato lui, non ha creduto e vorrebbe che anche noi ci dannassimo. Noi non stiamo facendo il suo gioco, per favore, fatemi sto favore, non facciamo il suo gioco. Non crediamo, noi crediamo in Cristo Gesù, Figlio di Dio, che ci ha redento, ha dato la sua vita per noi, perché ci salvassimo, però ci ha lasciato liberi. Ecco, il Signore ci ha creati liberi. Cosa vuol dire la libertà? Vuol dire che io posso scegliere tra il bene e il male. Tutto qua, sapete, la libertà, non c'è mica altra libertà. Io so che cos'è il bene, perché il Signore me l'ha fatto capire, me l'ha detto. i comandamenti ci sono, gli aiuti ci sono. Noi sappiamo che cos'è il bene e sappiamo anche che cos'è il male. Però alcuni, o per avidità del denaro, che è il primo, difatti Gesù lo dice chiaramente, o servite Dio o servite Mammona. Mammona è il Dio del denaro, è quello che ci inganna più di tutti, è quello che ci fa, sì, ci va all'inferno anche per tanti altri peccati, ma il primo peccato è più grave, è quello, è quello. Sta a noi. Dio ci ha creati liberi. Liberi vuol dire io posso scegliere tra Dio e Mammona, posso scegliere tra il bene e il male. E guardate che la scelta nostra è di tutti i giorni, non è che lo facciamo una volta per tutta la vita, è tutti i giorni una scelta, tutti i giorni ci si offre l'occasione. E il peccato, qualsiasi peccato, anche il peccato veniale, è sempre un scegliere Satana, non scegliere Dio. Quindi il Signore ci ha dato il bene dell'intelletto, grazie a Dio tutti l'abbiamo qui, va bene? Perché se il Signore ha permesso per un difetto di nascita così che qualcuno non ci ragioni, quello non è. Se non ha il bene dell'intelletto non è colpevole. Ecco, quelli andranno in paradiso se sono battezzati, calzati e vestiti, perché non sono responsabili. Ma noi qua tutti siamo responsabili. E ci troviamo giorno per giorno di fronte a questa scelta. È vero che facciamo a un certo punto della vita c'è una scelta totale. È vero questo. Io in un certo momento mi dichiaro o per il Signore o per Satana. Ma il più delle volte è un'occasione giornaliera di fare questa scelta. Ecco, io posso agire così, posso agire colà. Posso ribellarmi, posso subire, posso odiare, posso amare, posso perdonare o no, me la leggo al dito, non perdono più. Perché il Signore ce l'ha detto, se voi non vi perdonate tra di voi, come faccio? Come fa il Signore a perdonare? Non si può. Se tu non perdoni al tuo fratello quello che ha fatto di male, eccetera, il Signore non può perdonare a noi. Non può. Bisogna saper perdonare. Mi direte, ma si fa tanta fatica. Certo che si fa fatica. Certo. Però non dovete guardare al sentimento. Guardate che noi tante volte ci lasciamo proprio giocare dal sentimento. È la ragione, è l'intelligenza che vale da noi, non è il sentimento. I sensi vanno sottomessi, i sensi sono nostri schiavi, è l'intelligenza nostra che deve capire quello che è bene e quello che è male, e la volontà seguire, di cercare quello che è bene e ripudiare quello che è. La salvezza è tutta qua, sapete, tutta nella nostra testa, tutta nella nostra testa, nella nostra capacità di dire di sì al Signore, di dire di sì alla legge di Dio e di dire di no a Satana. Potremmo cadere, la nostra debolezza è grande, però c'è la confessione subito. Anzi, c'è il pentimento addirittura, perché se anche uno disgraziatamente è caduto in peccato mortale, ma si pente, magari non può andarsi a confessare subito, dice andrò domani, ma Signore ti chiedo perdono, quello all'inferno, anche se morisse nella notte, all'inferno non ci va, perché all'inferno ci andiamo se vogliamo noi. Ricordatevi, il paradiso e l'inferno sono la nostra scelta, della nostra volontà. Siamo deboli, ma abbiamo la preghiera, abbiamo i sacramenti. Perché il Signore ci ha dato i sacramenti? Me lo volete dire? per divertimento, per passatempo, ce li ha dati come mezzi, come strumenti per salvarci l'anima. Prima di tutto la confessione, che è il primo dono che ci ha fatto appena risorto, lo sapete? La confessione ce l'ha istituita, ce l'ha data alla prima apparizione dopo la sua risurrezione, perché l'aveva ottenuta con la sua morte e risurrezione. La comunione no, l'ha istituita prima, all'ultima cena, la comunione, ma la confessione no. Andate, dice, ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, perché aveva di fronte vescovi e sacerdoti, no, gli apostoli. È il regalo primo che ci ha fatto dopo la sua risurrezione, perché l'ha guadagnato con la sua morte e risurrezione. La comunione no, lei l'ha istituita all'ultima cena. Ma la comunione viene dopo la confessione, perché io non posso accostarmi al sacramento della comunione se non ho la coscienza tranquilla. Non dico dei peccati veniali che 7 volte al giorno cade il giusto, dice la Sacra Scrittura, ma si rialza, ci scappa una parola, ci scappa un atto, per carità, si dice: Signore, perdonami, mi è scappato proprio, è così, no? Sono involontario. Ma se sono peccati mortali e vanno confessati. Non posso confessarli in giornata, perché la sera non posso andare fuori, andare da un prete, eccetera. Dico: Signore, perdonami, guarda, appena posso domani vado a confessarmi. Però che ci sia la buona volontà e che ci sia la richiesta di perdono. Noi siamo un po' duri a capire di sbagliare, perché ci scusiamo, l'ho fatto per questo, e l'ho fatto per l'altro, e quell'altro mi ha provocato, e la situazione era così, quante cose tiriamo fuori per scusarci. Ma guardiamo le cose obiettivamente, perché il Signore ha detto di perdonare a tutti, anche a quelli che ci fanno del male, anche a quelli che ci rovinano la vita, a tutti dobbiamo perdonare. E se io non perdono, come posso ottenere il perdono dal Signore? Cominciamo da là, un esame di coscienza. Di sicuro tutti, penso, sapete che nelle preghiere della sera, e spero che tutti diciate una preghierina la sera prima di andare a letto, dopo aver visto la televisione, dopo aver cenato, dopo aver chiacchierato, dopo aver passeggiato, tutto quello che volete, una preghiera, e dire: come ho passato questa giornata, sono in grazia di Dio o no? Disgraziatamente sono caduta in qualche peccato? Allora, Signore, guarda, ti chiedo perdono, appena posso vado a confessarmi. Allora, anche se moriste nella notte di un infarto o per qualche motivo, non so, vi vengono i ladri, leggete la cronaca, quante persone non vengono uccise, magari solo per rubare, perché vogliono rubare, perché c'è tante cose, e poi non sappiamo, ci viene un infarto. Ma la sera non andate a letto con un peccato grave nell'anima, mai. Chiedete perdono al Signore, dite: appena posso domani o dopo domani, quando posso vado a confessarmi. Se moriste quella notte non andate all'inferno, anche se siete in peccato mortale. Perché? Perché vi siete pentiti. Il Signore guarda il cuore, e guarda la nostra, e il cuore dipende dalla nostra intelligenza. È inutile dire, il cuore è un muscolo, vero? Il cuore è un muscolo, noi lo abbiamo fatto sede dell'affetto, dell'amore, eccetera, ma anche quello è sottoposto. Difatti il cuore, vedete, se l'ha messo qua il Signore, ma la testa è sopra il cuore. È la testa che vale, è il modo di pensare che vale, è il modo di riflettere che vale. Noi non siamo bestie, non siamo come le bestie, siamo uomini perché? Perché sappiamo ragionare, abbiamo l'intelligenza, le bestie non ce l'hanno, hanno solo l'istinto, le bestie. Quindi non sono responsabili, ma noi sì, e perfetti non siamo nessuno, nessuno è perfetto in questo mondo. Gesù l'ha detto, siete perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, bravo, chi è che ci arriva là? Me lo volete dire? È come se avesse detto, guardate, siete tutti peccatori, chiedete perdono. Chiediamo perdono da sera. Infatti nelle preghiere della sera, che spero che diciate voi e insegnate anche ai vostri nipoti, ai vostri figli, eccetera, c'è l'esame di coscienza e l'atto di dolore, no? La sera si dice, prima di andare a letto. L'atto di dolore, Signore perdonami, sono sbagliato gravemente e appena posso vado a confessarmi. Pensate, San Carlo Borromeo, un santo di quel genere, vescovo, cardinale, andava a confessarsi tutti i giorni. Cosa dovesse dire? Ma non, nessuno è perfetto, nessuno è perfetto. Adesso non dico questo. Quando ero io giovane, ragazza, mi hanno insegnato a confessarmi una volta alla settimana. Anzi, sono stati così bravi, quelli che mi educavano, che io la prima comunione l'ho fatta a 8 anni. Ma a sette anni, già andavo a confessarmi tutte le settimane, pur non facendo la comunione. Certo, ho avuto dei bravi maestri, ho avuto delle brave persone che mi hanno aiutato. Potevo dirvi sì, potevo anche dire di no un certo momento, no? Dopo mi sono fatta suora. Quando ero suora noi ci andavamo allora a confessarci tutte le settimane. Cosa volete? Da suore non si uccideva, non si faceva niente. I peccati gravi era quasi nell'impossibilità di farli. Però ci sono sempre le imperfezioni. Ci sono sempre i peccati cosiddetti veniali, no? Uno cerca di fare il bene e poi gli scappa una parola, gli scappa un atto di nervoso o qualche cosa. C'è sempre qualche cosa. Scusa, se se andava a confessarsi tutti i giorni, era un santo. E noi, vedete, è dipeso tanto, tanto dai sacerdoti. Hanno una responsabilità grandissima, perché tante cose non sono più in auge, non sono più come dovrebbero essere, perché non le insegnano, non le insegnano. Certo che è una penitenza, una delle penitenze più grandi che Don Bosco ha fatto nella sua vita è quella di confessare, passava anche nottate intere a confessare. Certo non è un divertimento per un sacerdote, perché non è che stia ascoltando le belle cose, vero? Sta ascoltando i peccati. E magari deve ripetere sempre le stesse cose, no, guardi, bisogna agire così, non colà. Se un sacerdote di coscienza vi aiuta a perfezionare, a diventare sante, perché questa è la volontà di Dio, che vi facciate sante. Se no bisogna andare, anche se ci salviamo l'anima, fa tanto purgatorio. E credete che il purgatorio non è bello. Non è bello, è doloroso il purgatorio. Intanto con l'anelito di andare in paradiso, con questo desiderio grandissimo, non poterlo fare. E poi c'è il tormento proprio del fuoco, del purgatorio, la purificazione. Perché uno dice, beh, non importa, non è peccato mortale, peccato veniale, andrà un po' in purgatorio. Guardate che è un discorso che non fila questo. Non fila. non mi ricordo più chi c'è stato quel che è apparso dopo 2 giorni della sua sepoltura, e ho detto: perché non pregate per me? E il tanto che so, era 2 giorni. La persona che ha avuto questa apparizione ha detto, dice: ma sono solo 2 giorni? E ma voi non capite che cosa è il purgatorio? Allora gli sembrava che fosse secoli. Del resto provate a bruciarvi un dito, e dite: ho solo un dito, no? Accidenti, che male che fa. E perché, se possiamo evitarlo, perché non ce la mettiamo tutta per evitare il peccato? Guardate, no, non c'è un discorso migliore di questo, non c'è un discorso più spirituale di questo, non c'è niente di più importante di questo. Salvarvi l'anima, cercare di evitare anche il peccato veniale, se possibile. Intanto mettersela tutta con la buona volontà, ma per cercare di evitare bisogna che cerchiamo di evitare le occasioni del peccato. Se io so che andando con questa persona finisco col fare discorsi che non vanno, o finisco con la secondaria cose che non vanno, insomma finisco per fare qualche peccato, e non ci va. Oh, ma mi spiace perché mio amico, mia amica è una persona per bene, e così. No, no. Fuggite le occasioni prossime di peccato, si dice. Propongo anche di fuggirle. Allora, se questa persona ti è occasione di peccato, lo dice Gesù, se una mano ti è occasione di peccato, bruciala. Meglio andare in paradiso senza una mano che andare all'inferno con tutte le mani. E avanti di questa sera. Ma non è il fatto di bruciarlo materialmente, è il fatto di dire: mi dispiace rinunciare a questo, ci soffro a rinunciare a questo, però se questo mi mette nell'occasione di peccare, per quanto mi spiaccia, per quanto mi dolga, per quanto mi... Del resto, se voi vedeste che cos'è il purgatorio e vedeste la fatica di rinunciare, dite: oh, chi me la fa fare? È niente rinunciare al confronto di quello che dovremmo patire in purgatorio. E parlo del purgatorio, non dell'inferno, eh? Perché l'inferno è la cosa peggiore che possa esistere, perché è eterno. Sapete cosa vuol dire eterno? Io quando vedo questi personaggi, questi in auge in questo mondo, ricchi, sfondati, eccetera, e dico: ma si salvano l'anima quelli, si salvano l'anima. E cosa vale per loro? Anche una reggia d'oro, come certi sultani, certi arabi che sono, che hanno tutto d'oro, anche i rubinetti d'oro. Oh, cosa ti servono se ti danni? Ecco, prima, vedete, il Signore ci ha dato l'intelligenza, no? Noi siamo uomini perché abbiamo l'intelligenza e la volontà. La volontà dipende dall'intelligenza. Perché se io capisco che una cosa va fatta, la faccio. Se capisco che non va fatta, non la faccio. La mia volontà deve essere deve essere forte. È una scelta nostra. Ogni tanto quell'altro fa. Si vede che non vuole che dica queste cose. Una caramella, forse ce l'ho. Non forse ce l'ho. Ah, grazie. Grazie. Perché guardate che è importantissimo. Se il Signore mi fa dire di queste cose, io sono venuta qua senza programma. Di solito mi fa trovare qualcosa, no, adesso mi è andato questo, ma dopo ve lo leggo. Ma io dico, senti tanto Signore, parli sempre tu, perché io sono solo una voce che trasmette quello che vuole il Signore. Vi parlo delle cose del Signore, non vi parlo di altre cose, vi parlo della legge di Dio. È vero che la legge di Dio tocca tutta la nostra vita, tocca la nostra vita intima, tocca la nostra vita matrimoniale per quelli che sono sposati, tocca la vita politica, tocca tutto. Io devo guardarmi e dire, studiare e domandarmi che cosa devo fare, che cosa vuole il Signore in questo momento da me, perché la legge di Dio è per tutti, però ognuno in particolare ha una situazione che è unica. Sapete quanti miliardi siamo in questo mondo? Non so se 8 o 9. Tant'è vero che le chiamano in mano la politica sporca, quella di Satana, vogliono fare la guerra perché per far morire almeno 2 miliardi di uomini, perché così quelli che restano mangiano meglio, no? Non di più. Pensate che cosa dice, che cosa fa fare il demonio. E verrà questa guerra? Arriverà, lo so. Perché? Perché fanno questi ragionamenti. Mentre per il Signore, Lui sarebbe morto per ciascuno di noi. Noi siamo unici davanti a Lui. Non ci ha fatto un'altra persona al mondo di 8 miliardi, 9 miliardi che siamo uguali a noi. Abbiamo delle prerogative di intelligenza, di volontà, di fisionomia, uniche. Noi siamo davanti a Dio come fossimo soli al mondo. Io sono stata in punto di morte e ho visto che cos'è il giudizio di Dio. Siamo proprio solo noi e Dio davanti, eh? Non c'è nessuno che si possa intromettere. Non c'è nessuno che ci possa difendere, non c'è nessuno che... niente. Siamo importanti per il Signore, importantissimi. Lui si è fatto uomo, è vissuto 33 anni con noi, è morto come sappiamo che è morto, per ciascuno di noi, come fossimo stati unici al mondo. Ora se io mi metto davanti al crocifisso e dico, Signore, hai patito quello che hai patito per me, personalmente, nome e cognome, quando moriremo che giudizio ci sarà? Come ci giudicherà? La prima cosa è che dirà, guarda che io sono morto per te, ti ho dato tutti questi doni, ti ho dato la grazia, ti ho dato i sacramenti, ti ho messo vicino le persone buone che potevano aiutarti, ne hai fatto tesoro? Cosa hai fatto della tua volontà? E la nostra volontà è legata alla nostra intelligenza, perché noi non possiamo volere quello che non conosciamo. Non possiamo volerlo. Prima dobbiamo conoscere e dopo volere. Ecco la necessità del catechismo. Ecco la necessità di istruire i bambini nel catechismo. Istruirvi voi anche. Non è mai finito. Io ho l'età che ho, però leggo, continuo a leggere, continuo a istruirvi. Perché è un abisso la scienza di Dio. La sapienza di Dio è infinita. Potete vivere tutta una vita, anche 100 anni, ma non siete mai andati a fondo. E poi questo pensiero. il Signore mi ha creato per Lui. Mi ha creato per conoscerlo, amarlo, servirlo in questo mondo e poi goderlo per tutta l'eternità. È il catechismo, vero? C'è qualcuno che non ha studiato questo catechismo? No. Penso che tutti l'abbiate studiato, il catechismo di San Pio X. Una delle vittorie di Satana è stata quella di far cercare di che non valesse più, che c'erano altri modi di insegnare il catechismo, c'era altro modo, no. Guarda, più semplice di quello è come il Vangelo. È lungo il Vangelo? Ditemelo. È una lettura proprio impossibile da farsi, lunga, che fa venire la stanza? No. E che cosa mi ha fatto sempre suggerire il Signore a tutti? Non andate a dormire senza aver letto un periodo, non una pagina, un pensiero. È talmente concentrato il Vangelo di verità che anche un solo pensiero, da un punto all'altro, vi dice un mondo di cose. Però pensarci sopra, rifletterci sopra, mentre vado a letto, mentre mi spoglio, mentre prima di addormentarmi ci penso e dico, ai qua, come stanno le cose? I vecchi, i nostri vecchi, che avevano passato un periodo di tanta fede, è mia nonna quella, e aveva insegnato una preghiera che dicevano loro. Adesso ve la dico, è semplice, io vado a letto col mio angelo perfetto, col mio angelo di Dio, col mio caro Signore Dio, so di andare, non so di tornare, solo tre grazie vado a mandare. Confessione, comunione, olio santo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Me la ricordo ancora, sapete, con l'età che ho. Ma me l'ha insegnata bambina? Me l'ha insegnata bambina? Ogni tanto mi viene in mente, mi viene anche da sorridere perché è un modo di pregare. Però è l'essenziale, So di andare a letto, ma non so di svegliarmi. Potrei morire a letto. Solo tre grazie vado a morire, cioè di morire in grazia di Dio. Ora, se il Signore vuole che io adesso vi abbia ricordato queste cose, guardate che sono essenziali. Non me le fa dire solo per passare il tempo. No, me le fa dire perché ognuno di voi faccia tesoro di queste verità, che non sono mie poi, per carità, ve le trasmetto solo io. Non sono mie. Questa è la verità di Dio. E allora, pensiamoci sopra. Vedete, se bisogna fare l'esame di coscienza la sera così, ma la mattina mi sveglio, dico, grazie Signore, mi sveglio, vuol dire che sono ancora viva. Noi suore, facevamo subito il segno di croce, benedicamo il Domino, faceva con quei dormitori grandi, tanti letti, vero? E tutti si rispondeva, Deo gratias, e segno di croce, e si offriva la giornata. Noi eravamo suore, avevamo scelto quella via. Ma perché non è permesso anche a voi tutti, sposati, non sposati, soli, quello che volete? La prima cosa, grazie Signore, sono ancora viva. Mi sveglio la mattina. Allora, prima di tutto, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Anche se siete sposati, che avete il marito o la moglie vicino, fatelo lo stesso segno di croce. Fatelo lo stesso. Credono o non credono, non importa. Se vi prendono in giro, dite, guardate, viverà bene chi viverà ultimo. e offrite subito la giornata. Offrite subito la giornata. Guarda, Signore, tutto quello che penso, che faccio, che opero oggi, sia per amor tuo. Tieni lontano dal male. Aiutami a fare il mio dovere. Perché tutti abbiamo un dovere, no? Tutti. Anche se siamo vecchi, anche se siamo ammalati, se siamo stanchi, beh, abbiamo il dovere di continuare a vivere, se non altro. Tutti. Ma il Signore sa lui quello che... Ognuno dà quello che può. Ognuno fa quello che può. Ognuno ha il lavoro, gli impegni della casa, della famiglia, eccetera. Aiutami, Signore. Chiedete l'aiuto del Signore. E fa che oggi non ti offenda. Fa che oggi non ti offenda. Ma poi l'occasione viene sempre. Perché il demonio. In questo momento proprio sta facendo impazzire l'umanità. Perché sono moltiplicati talmente i peccati, talmente tanti, che in questo momento il dominio lo ha lui, quasi. Ci sono tante anime buone, grazie a Dio, tante anime che pregano, c'è. Però se voi guardate, pensate a tutto quello che lui adesso distruggerà, perché con la guerra che verrà, 2/3 dell'Asia spariranno. Ma spariranno proprio, si vede che rimane terra bruciata. E quella mia cara amica, che riceve anche lei i messaggi che il Signore le parla, mi ha detto che dopo questa guerra che verrà, i pochi musulmani ed ebrei che rimarranno si convertiranno anche loro, e finalmente ci sarà un solo ovile sotto un solo pastore. Provate a immaginarvi che cosa avviene su questa terra. Provate. Perché il vero trionfo di Cristo risorto, che è morto per noi risorto, non è ancora avvenuto dopo 2000 anni. Bisogna pure che trionfi in qualche momento, no? Volete che abbia patito quello che ha patito? Che Dio Padre ha mandato suo figlio qua a farci uomo? Per ottenere che cosa? Che ci sia i peccati come adesso? No. Sarebbe un fallimento? Non sarebbe neanche Dio? Solo che Dio ha una pazienza infinita. Infinita. Io glielo dico sempre, io non so, hai una pazienza col Signore che noi non abbiamo neanche un millesimo della pazienza che ha lui. Lui sa aspettare il Signore, però è inesorabile, eh? È inesorabile. Quello che deve arrivare fa, quello che deve fare fa. Certo che i tempi sono suoi, non sono nostri. Noi non li conosciamo, non ce li dice, ma per grazia di Dio che non ce li dice, perché sapete che paura avremmo, che cosa. Però è così, credete, è così. Se poi leggete l'Apocalisse, là lo dice anche chiaro nell'Apocalisse. Lo dice in una forma un po' misteriosa, però lo dice chiaro. Poi dice saranno 1000 anni di pace, 1000 anni del trionfo di Cristo, lo dice, eh? E siamo là, stiamo aspettando questo momento. Quando avverrà? Boh, noi non lo sappiamo. E allora, se non lo sappiamo, che cosa dobbiamo fare? Come vi ho detto, vivere in grazia di Dio, piegare le nostre ginocchia e pregare, perché tutto dipende da Lui. Lo capite che Dio è onnisciente, onnipotente, eterno? Dobbiamo misurarci con Lui, Ma siamo matti? Noi creature la cosa migliore che possiamo fare è metterci in ginocchio e adorarlo, perché è il nostro Dio. Io ve l'ho detto tante volte, non è necessario che ci mettiamo in ginocchio davanti alla Madonna, anche se è la santa più grande che sia esistita, Madre di Dio, ma davanti a Gesù sì. E quando io vedo i nostri cari sacerdoti, anche buoni, anche bravi, che passano davanti al Santissimo Tabernacolo, magari fanno la redenzione all'altare e non al tabernacolo, mi viene una stilettata tutte le volte e dico: ma Signore, eppure sono buoni tanti, bravi sacerdoti, buoni, ma è possibile che non abbia insegnato loro questa grande verità, che Gesù è là dentro nel tabernacolo in corpo, sangue, anima e divinità, e fanno l'inchino all'altare, è un pezzo di marmo l'altare, può avere anche le reliquie dei santi, ma scusatemi, possiamo fare il paragone di santi con Gesù figlio di Dio? Eppure sono buoni tanti, A me piange il cuore perché dico: guarda, quel sacerdote è proprio un bravo sacerdote, buono, se è possibile che non abbia capito una cosa del genere. O magari c'è qualcuno che lo fa in principio e dopo basta. Sapete che uno dei trucchi di Satana è stato quello di voltare l'altare verso il pubblico, verso il popolo, mica lo voleva il Signore. C'è quell'immaginetta che ha fatto una fotografia, una persona, e c'è Gesù davanti all'altare che ricevere col celebrante sotto, ma rivolto verso di lui. Perché allora io chiederei a questi cari sacerdoti anche qui: ma ci credi o non ci credi che là è veramente Gesù? Figlio di Dio, sotto le specie eucaristiche? Noi quando andiamo in chiesa ci crediamo o non ci crediamo? Perché ci hanno insegnato di fare la genuflessione? Guardate che se c'è il ginocchio solo davanti a Dio, neanche davanti alla Madonna, sapete? Ma la genuflessione, purtroppo io non riesco più a farla fino in fondo perché ho le ginocchia vecchie, poverette, però ce la metto tutta a fare l'inchino, a far vedere che ci credo che là c'è Gesù. Si può fare della Chiesa un bailamme come fosse un campo sportivo o un mercato? Ma dobbiamo dire qualche cosa, a volte è necessario, diciamolo sottovoce prima di tutto, ma non un discorso lungo, andiamo fuori, parliamo fuori. Le nostre chiese, finita la messa, cos'è, un mercato, è vero o non è vero? Se poi ci sono prime comunioni o credi, no, la carità, cosa c'è? E credete che il Signore non ci dia conto di tutto questo? E credete che non la dovremo pagare, magari con un bel po' di purgatorio? Vedete quante cose sono da cambiare, quante cose sono da rimettere al loro posto. Però se cominciate, ciascuno di voi, siete in tanti qua, abbastanza, nella vostra chiesa, non badate a quello che dicono gli altri, fate voi quello che vi sentite, là c'è Gesù. Io sono vecchia, le ginocchia mie sono mezze andate, però il Signore mi dà sempre la forza e quelli che sono con me vedono, dopo l'elevazione di stare in ginocchio fino alla comunione. E ho delle ginocchia che sarebbero da ridere. Però lui mi aiuta, perché sa che io so di dover stare in ginocchio davanti a lui. Ma tutti, il prete dice di alzarsi, che dica qualche cosa. Beh, nessuno è venuto a dirmi perché stai in ginocchio. Nessuno mi ha mai chiesto per questo. E nessuno mi ha detto di mettermi in piedi. Io sto in ginocchio. Ora, anche in chiese, si vede con sacerdoti bravi, con sacerdoti buoni senz'altro, che capisce, però c'è sempre un certo numero di persone che stanno in piedi anche alle elevazioni. Mi direte, ma che cosa importa? Importa sì, perché io testimonio col mio corpo, perché io sono fatta di anima ma anche di corpo, no? E il mio corpo testimonia che là c'è il mio Dio, che io devo adorare. Ho male le ginocchia che non posso inginocchiare, per carità, allora. Come quella donna, mi ricordo sempre, in Polonia. Nei tempi di Jaruzelski. Non vedevo nessuno per le strade, poi ho visto la chiesa così, gremita. E all'elevazione non c'era una persona in piedi, solo una donna, con delle gambe che sembravano due colonne. Ma appoggiata al suo bastone, che faceva un angoletto così, povero. Guardate, quella visione là non me la dimentico più finché vivo. Ho detto, allora sì. Allora soffrivano i polacchi, e come? Però non hanno ceduto. Non hanno ceduto. I russi non sono riusciti a far entrare l'ateismo in Polonia. E o li ammazzavano tutti o li lasciavano, e le chiese erano gremite così. Sono andate a una messa che era degli studenti dell'università, i ragazzi non erano ricchi, perché immaginatevi che povertà c'era allora, inginocchiati per terra, non badavano i calzoni, non avevano paura di rovinare i calzoni. Ecco perché. Ma vedete, noi siamo fatti di anima e di corpo, e abbiamo anche un'esteriorità. Dobbiamo dare adorazione, dare buon esempio anche col corpo. Lo stesso modo di vestire. Adesso, per esempio, una volta non avrebbero lasciato i preti entrare senza maniche in chiesa, neanche a mazzare. Adesso bisogna vedere come. Fuori fate quel che volete, in chiesa è la chiesa. È il luogo del Signore. E così facciamo tutto, tutto. Perché io sono in casa, vado a lavorare, sono in un laboratorio, in un'officina, tutto quello che volete. Ma il Signore è là, sapete? È là dove voi lavorate. È là dove voi andate a divertirvi. È là dove ve la spassate. È nelle vostre famiglie. È in camera da letto, come è in cucina, come è dappertutto. C'è sempre il Signore, sempre il Signore. Se il Signore ha istituito il sacramento del matrimonio, perché abbiate dei figli, è volontà del Signore, è cosa sacra anche quello, ma per sempre con il Signore davanti, sempre per amore suo, sempre perché Lui sa come siamo fatti. Lui sa. Io queste cose me le ha fatte dire già tante volte, ma ve le ripeto, perché cosa volete? Si vede che c'è bisogno di questa cosa, ma c'è bisogno per voi e c'è bisogno perché voi le diciate agli altri. che voi li trasmettiate agli altri, ai nipoti, ai figli, ai conoscenti. C'è bisogno di questo, perché se no andiamo scristianizzando proprio tutto. È vero che il castigo verrà e la guerra verrà, ma dobbiamo proprio prenderci le tegole in testa per capire, per cambiare. Non possiamo cominciare noi qua. Infatti lì il Signore vuole salvare l'Italia, non vuole che entri in guerra, però qualcosa dobbiamo pagare anche noi, perché non è che siamo senza peccati neanche noi. Però cerchiamo di assecondare, cerchiamo di fare la volontà di Dio e di insegnarla anche agli altri e di aiutarli senza voler dominare, perché il Signore ci lascia liberi. Il Signore adesso, per mezzo mio, per mezzo di altri, vi invita, ma non vi obbliga. Sta alla vostra libertà dire di sì o dire di no, scegliere questo o scegliere l'altro. Mai, in tanti anni di catechesi che ho fatto, mai sono andata a chiedere a qualcuno se è convinta di quello che... Vedete che vi ho sempre lasciato liberi. Io ho la missione di trasmettervi la verità, questa è la mia missione, io ve la trasmetto, poi ognuno di voi la sceglie come crede, come risponderà davanti a Dio. È che col bene che voglio, prima di tutto il Signore, che è morto e risorto per noi e perciò per le vostre anime, col bene che voglio a tutti voi, perché per me mi rappresentate il Signore. Ecco, e allora io vorrei proprio che voi foste tra quelli che capiscono queste cose e le mettono in pratica. Perché vedete, il Signore nel Vangelo lo dice, non quelli che dicono Signore, Signore entreranno nel Regno dei Cieli, ma quelli che fanno la volontà del Padre mio. Non si può ingannare il Signore, non si può dire Signore, Signore e dopo non fare quello che Lui vuole, non fare quello che Lui desidera. Non lo possiamo ingannare il Signore. Potete ingannare tutti, potete ingannare anche voi stessi, autosuggestionarvi, fare tutto quello che volete, ma non potete ingannare il Signore, non potete ingannare. Adesso quello che avverrà lo sa il Signore, grosso modo lo sappiamo tutti perché è stato scritto, c'è nell'Apocalisse, è chiaro. Però non perché abbiamo paura, non ci dice questo per aver paura, ci dice questo per spronarci a vivere bene, a vivere secondo la legge di Dio. Quando io sento questi disastri che i ragazzi che si rovinano con l'automobile, con la moto, eccetera, tutte queste. Dico, anche adesso questo aereo che è sparito, com'erano? Sono stati in grazia di Dio. Avranno avuto il pensiero di dire Signore perdonami, Signore aiutami, perché basta quello, sapete, per salvarci. L'hanno avuto? Non l'hanno avuto? Chissà, perché a volte la paura è tale. Mi ricordo la testimonianza di un medico, quando ero in sanatorio di Este, ha fatto uno scontro e ha detto che si era conciato anche male abbastanza. Dice, il primo pensiero è stato di salvarmi la pelle. Dopo era cattolico. Quando si è visto per terra che non poteva neanche muovere un dito e così, allora si è raccomandato al Signore. Ma istintivamente il primo pensiero che viene a tutti è di salvarci la pelle, no? Cioè, avrò tempo? Guardate che sono. E si è fatto riflettere quel medico, si è fatto proprio riflettere, bravo medico era. E si è detto, guardate, lui era cattolico. Era cattolico e ci ha detto guardate che bisogna proprio essere in grazia di Dio, perché dice in quel momento là si cerca di salvare la pelle. Ed è istintivo, istintivo. Ma se il Signore mi ha fatto dire questo, vuol dire che c'è ancora bisogno di questo. E allora fatemi questo grande favore. Non guardate quello che dicono, non guardate quello che fanno, guardate quello che dovete fare voi davanti a Dio. Dovete fare voi davanti a Dio. Anche stamattina erano poche, perché poche persone, grazie a Dio, ma 3-4 persone erano in piedi anche alle elevazioni. Ho detto, ma ci credono quelli che c'è davvero Dio? Ci credono? Perché se ci credessero, come minimo non si metterebbero in ginocchio, ditemelo. Perché abbiamo anche un corpo, dobbiamo anche esternare. Dopo un'altra cosa io mi sento di dirvi, di raccomandarvi. Lo so che adesso c'è libertà, e c'è libertà sempre di dire sì, ma non prendete la particola con le mani. Non prendetela. Non è una conquista quella, non è nessuna conquista. Noi abbiamo le mani sporche, abbiamo, come minimo abbiamo toccato non so quante maniglie, no? Entrata e uscita delle cose. Il sacerdote prima si lava le mani in sacrestia, e in tutte le sacrestie, se voi andate a vedere, c'è sempre il lavabo. Poi queste due dita se le lava anche là sull'altare, per rispetto. Mi direte, ma quelle sono le specie, va bene? E credete che non dovrei rispetto alle specie? Guardate, fate quello che volete perché siete liberi, però io vi esorto, prendetela in mente, che nessuno è morto di contagio, nessuno. Nessuno, nessuno, perché tanto il sacerdote ve lo tocca, ve la dà, è vero o non è vero? Non ve la dà con le sue dita? Allora che la prendiate in bocca, che la mettete in mano, non è la stessa cosa? Lui l'ha sempre toccata? Se avete paura del contagio, ma che paura del contagio.
Perché tutte le manifestazioni mariane, mi ricordo, già 40 anni fa la Madonna Mamma Carmelo mi diceva, prima ancora che gli episcopati olandesi spingessero per fare questo, chiedeva di ricevere il Signore Gesù in bocca.
Ma certo, ma certo, l'ha sempre chiesto. Ma l'ha sempre chiesto la Madonna, l'ha sempre fatto capire la Madonna, sempre.
E quando c'è qualche sacerdote che è illuminato, dopo aver comunicato i fedeli, non è che si siede, rimane all'altare. Io ho visto, si mette all'altare, rimane lì così, in adorazione, non va a sedersi, perché sennò abitua noi a sederci, tutti come si, come dei pecoroni, si torna al posto e ci si siede.
Guardate, io non lo so chi abbia insegnato questo, fa la comunione e andare in, a sedersi subito in, nella panca. Io non lo so proprio. Volete partire? Ciao, vi saluto. Ciao, ciao, ciao. Ciao, grazie. Ciao. Salutatemi tutti, salutatemi tutti. Ciao. 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 La Sicilia se ne va. Sono amici, amici della Sicilia, che conoscevo da tanto tempo. Vedete, queste cose, nessuno è morto di infezione perché ha ricevuto la particola sulla lingua, nessuno. È solo una mancanza. E se osservate una cosa, le prime a prendere la particola in mano sono le suore. Ma io ho capito che cos'è. Il demonio le ha giocate, sapete in che maniera? Come dicendo, noi perché siamo donne non possiamo essere sacerdoti, non possiamo consacrare, almeno ci rivendichiamo di prendere noi. È il demonio. È il demonio. Non cadiamoci noi in questa, in questo tranello, non cadiamoci. Guardate, vi assicuro che non prendete nessun male, nessuna malattia. È un atto di rispetto grande al Signore. Il sacerdote, per essere sacerdote, riceve un sacramento, è un grande sacramento. Il sacramento dell'ordine. E viene consacrato e gli legano le mani, gli ungono le... Noi no. Il Signore non ha voluto che le donne fossero sacerdote, perché sennò avrebbe fatto subito sua mamma, no, sacerdote. Cosa dite voi? E la Madonna invece riceveva anche lei la comunione dagli apostoli. Riceveva suo figlio da lei. E il rispetto che ha la Madonna per l'Eucaristia. Mamma mia. Sta inchinata in ginocchio fino all'ultima particola distribuita. Questa è la Madonna, sua madre, in ginocchio, non in piedi. Cosa crediamo di essere noi? Anch'io che ho le ginocchia ormai che sono andate così. Quando il sacerdote ha messo la particola e l'ostensorio dentro nel tabernacolo, mi siedo, tanto ho il Signore dentro di me, divento un tabernacolo anch'io, va bene. Però finché la distribuisce, state in ginocchio, a meno che non abbiate proprio le ginocchia rotte come non so che cosa. Diamo questo buon esempio. E se vi chiedono il perché, dite, ma perché c'è il mio Signore, là, il mio Dio, e io lo adoro. Mi giudicherà, è Lui che mi giudicherà quando io morirò. Vedete che stanno seri dopo gli altri. E ci pensano sopra, ci pensano sopra. E perché è anche aiutare gli altri a riflettere. E non chiacchierate in chiesa. Vi prego, vi supplico, non chiacchierate in chiesa. Se c'è una parola di necessità, la dite sottovoce. E dopo andate fuori a parlare. Non è un mercato la chiesa. Il Signore è molto scontento di questo, molto. Ricordatevi quello che ha fatto vivente, come ha scacciato i profanatori del Tempio. Adesso non lo fa, ma... il giorno del giudizio viene fuori. La Chiesa è la casa di Dio ed è il luogo di preghiera. Abbiamo qualcosa da dire di necessità, proprio con, diciamola con meno parole possibili e sottovoce, e poi andiamo fuori a chiacchierare. Fuori. Qui poi mi è spiaciuto tanto perché poi. Io sono nata a Milano, perciò mi sento lombarda, no? Anche se sono vissuta poi a Fano. Ma ho trovato solo qua questo bruttissimo. E deve essere stato, lo so chi è stato veramente, la colpa. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, eccetera. Poveri, tutti seduti. Ma chi vi ha insegnato? Chi vi ha detto di fare questo? Se si salva l'anima, quello che ha insegnato questo, ma non è dubito però, da chi è stato promosso questo? È un amico di Satana che ha fatto questo. Ma chi ve l'ha detto? Per dopo alzarsi dopo 2 minuti perché doveva fare la comunione, quello poi è la logica. Non seguite questi costumi, non seguite questo modo di fare. Ragionate con la vostra testa. Là è il mio Signore, il mio Dio, quello che mi giudicherà, quello che sa quando io morirò, quello che dometterà conto di tutto quello che ho fatto, anche delle più piccole azioni, anche di ogni parola oziosa, lo dice Lui nel Vangelo, vi sarà chiesto anche ogni parola oziosa. Poi pensate una cosa così, una mancanza così di rispetto.
È il momento più sacro.
Ma certo.
E non lo capisco.
Ma io non riesco neanche a pensare chi, cioè lo so chi è stato, lo so, purtroppo lo so. che il Signore abbia pietà e misericordia. Ma dico, ma perché siamo così scemi di ascoltare? Bisogna essere stupidi, sapete, scusatemi la parola. Bisogna essere stupidi per ascoltare una cosa del genere. Ma là c'è il mio Dio, ma lo capite che è quello che mi giudicherà? Quello che sa il momento in cui morirò? Quello che ha la mia vita in mano? Che da un momento all'altro potrebbe farmi venire una paralisi? Sono andata l'altro giorno a vedere proprio in un ospedale, mamma mia, quante persone giovani, inabili, che non possono parlare, non possono muoversi, non possono, oh per carità, proprio io dico, ma guarda, potremmo essere tutti così, il Signore è il padrone della nostra vita e noi lo trattiamo come? Come lo trattiamo? Anche solo per interesse, scusatemi, ecco, ve lo dico, anche solo per interesse, ma cerchiamo di trattarlo come il nostro Dio. Sapete che la nostra vita dipende da Lui? È Lui che sa il momento in cui noi moriremo e di che cosa moriremo e come moriremo? Noi non lo sappiamo, ma Lui lo sa. E dipendiamo tutto da Lui. E lo trattiamo così. Io non so neanche più come dirvele queste cose. Siete in tanti oggi, guardate, e potete diramare queste cose, dirlo anche agli altri, senza mai opprimere, senza mai obbligare, perché ognuno di voi è libero. Io non vengo a chiedere, e neanche non guardo, sapete, quando siete messi, non guardo come... Comportatevi come credete davanti a Dio, io non guardo. Ne ho abbastanza da guardare me stessa e pregare il Signore. Perciò, però io, provate a ragionare. Vi sembra una cosa irragionevole quella che ho detto? Ditemelo. È una cosa logica. Ma io ci credo o non ci credo che là c'è il mio Dio? Perché questa è la prima cosa che mi viene da chiedere alle persone. Ma ci credi o non ci credi che là c'è il tuo Dio? C'è quello che è il padrone della tua vita, quello che ti ha creato l'anima, perché il corpo si viene dai genitori, ma l'anima te l'ha creata lui e te ne domanderà conto lui. Io, guardate, lo so che voi siete, se siete qua, siete assetati di verità e ditele anche agli altri, ditele anche ai vostri parenti e ai vostri amici. Provate, sempre con gentilezza, sempre con grande rispetto, sempre con grande bontà, ma provate a dirlo anche agli altri, provate. Chissà che un po' alla volta, un po' alla volta, perché dopo ci viene la stangata in testa, no? Perché il Signore a un certo momento lo permette, il demonio è quello che cerca di fare. E il Signore è anche con le mani legate, perché se noi siamo col demonio invece che con Lui, come fa? E allora, prima di arrivare a certi punti, cerchiamo di convincere, cerchiamo di fare la nostra parte, nel nostro piccolo entourage, quello che volete. Però dopo è diffuso il bene, è diffusivo, sapete, è tanto diffusivo il bene.
Bisogna buttare un piccolo segno.
Sì, sempre, e soprattutto razionale. Perché vedete che il discorso che il Signore mi fa fare a voi, le parole che mi fa fare, sono tutte razionali, è vero o non è vero? Il ragionamento, perché il primo grande, più grande dono che abbiamo noi dopo l'anima è l'intelligenza. È l'intelligenza. Perché la volontà è succube dell'intelligenza, io non posso volere quello che non conosco. Allora, se ho capito, se l'intelligenza mia mi fa capire le cose, io lo seguo, no? Va bene, cerco di comunicare anche agli altri quello. Lo accettano, bene, non lo accettano, pazienza, pregate per loro. Però voi siete tranquilli, in coscienza, giusto? Perché bisogna che pensiate che dobbiamo tutti rendere conto a Dio, sapete? Non a Tizio Caio Sempronio, non ha neanche i catechisti, neanche i preti, scusatemi. I preti sono un alter Christus, se ci danno Cristo, se ci assolvono, se ci danno la comunione, perché guai se non ci fossero i preti, non ci sarebbe la messa, non ci sarebbe il sacrificio eucaristico. Però dopo non sempre dicono quello che dovrebbero dire e non sanno. Io ma sapete quanti preti ho conosciuto io, che ho parlato con loro così, mi hanno sgranato gli occhi così da me. Ma non ce l'hanno mai insegnato in seminario, me l'hanno detto loro. Ma cosa vi insegnano in seminario? Io gliel'ho chiesto a qualcuno più vicino così, ma ho detto, ma che, oh, ma tante di quelle cretinate, dice, l'essenziale non lo insegna. È aberrante la cosa, sapete, è tremendamente. Però ci sono di quelli che pregando e così sono riusciti a capire, e c'è un buon movimento adesso di sacerdoti veramente che sanno. Ma cosa volete fare? Io ve lo dico questo perché è la realtà delle cose. Potete trovare dei sacerdoti che vi dicono no, niente, non voglio in ginocchio, non voglio in bocca, no, dite, io sono libera di fare quello che voglio. Diteglielo chiaro e tondo. La Chiesa mi lascia libero di prenderlo in bocca o in mano, io lo prendo in bocca. Sì, ma siate forti. E se in una chiesa non andate in un'altra chiesa, andate in un'altra e trovate.
Cosa? Quello che ha detto lei è successo a me, di rifiutarmi.
Lui
voleva che addirittura prendessi l'ostia consacrata dal calice e la intingessi.
Sì, ho capito dalla
parola. Voleva che lo intingessi addirittura nel calice sì. Mi comunicasse. Ho detto no. Lei me la dà in bocca. Però ha dato secondo lui al momento una specie di scandalo.
Non è scandalo, è un buon esempio. Sembrava lui, sì. Ma ve l'ho detto, ci sono i sacerdoti che sono. Se il demonio ha fatto arrivare dentro dei che non sono mandati da lui, sono diventati sacerdoti, sono diventati vescovi, sono diventati cardinali, mandati da Satana, e quando hanno trovato quel diario là, a Parigi, non è vero, l'avrete letto, il diario di Parigi, era già mille non so quanti di questi.
Cos'è? Nel 1966,
ecco il diario, sì, era già mille e più di questi traditori. Li fa arrivare fino agli alti, i vertici della Chiesa li fa arrivare, il demonio. Questo per dirvi, non dovete scandalizzarvi di niente. Poi se pensate, 3 anni con Gesù, un Giuda, dei 12, su 12 un Giuda, e volete scandalizzarvi adesso? Non scandalizzatevi, pregate per loro. Ecco, noi abbiamo questo grande dovere di pregare per i sacerdoti, pregare per le vocazioni sacerdotali e pregare per i sacerdoti, per i vescovi. Sempre me li fa pregare, Signore, sempre raccomandare. Hanno tanto bisogno. Certo, avrebbero tutto da poter conoscere così, però gli inganni di Satana sono tanti. Noi abbiamo questa grande arma della preghiera, va bene? Ma non essere stupidi di assecondarli. No, a costo di dire, guardi, non vengo più in questa chiesa, vado in un'altra. Perché no? Bisogna che diamo una... Io ho parlato con certi sacerdoti e mi ha detto, ma sorrida, mi ha detto uno, ma lei ragiona ancora come nel 1800? No, no, le ho detto come 2000 anni fa, le ho risposto. Ha chinato la testa, non ha più detto niente. E bisogna avere la forza anche di dirglielo a questi sacerdoti. Perché io ero del 1800, secondo lui, le mie idee appunto di ricevere. Non ho detto di 2000 anni fa, io non mi ha più detto niente, sapete, ha chinato la testa e ha capito. Bisogna avere il coraggio anche con i sacerdoti di dire la verità. E se non capiscono, guardate, cambiamo chiesa. Magari facciamo dei sacrifici, andiamo in un'altra, non so, però bisogna. Bisogna in questo momento essere attaccati al Signore, veramente. E io sono la via, la verità e la vita, l'ha detto Gesù. È Gesù che ce l'ha detto. E dove si trovano queste verità? Ma nel Vangelo, nella Sacra Scrittura. Guardate, ho portato questo, dalla lettera di San Paolo apposta ai Galati, 2000 anni fa, vero? Fratelli, camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne, infatti, ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Queste cose si oppongono a vicenda. Sicché voi non fate quello che vorreste, ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non siete sotto la legge. Del resto sono ben note le opere della carne. La fornicazione. Sapete cos'è la fornicazione tutti? Non vorrei che vi spieghi cos'è. Impurità. Dissolutezza. Mamma, quanta dissolutezza c'è adesso. Idolatria. Idolatria. Credo a Tizio Caio Sempronio, quello che è scritto nel giornale, magari così, ma non alla Chiesa, non al Catechismo. Stregonerie. È pieno il mondo di stregonerie. Inimicizie. Dio è carità. Vuole che ci amiamo gli uni gli altri come Lui ci ha amato. Mica scherzi, sapete. Noi non possiamo essere nemici di nessuno. Dobbiamo amare tutti. Discordie, gelosie, dissensi. E mi direte, ma se io non me la sento di come gli altri, ma bisogna vedere che, il perché del dissenso. Se uno di casa, di famiglia vi chiede una cosa, non è peccato, ma fatela, ma accontentate, ma cosa vi costa? Ma a volte ci sono delle cretinate, vere cretinate, che il demonio ci lavora sopra e fa sì che due, anche magari i due sposi si dividano per delle stupidaggini. Ma se non è peccato, fate, accontentate gli altri, guardate solo che non sia peccato. È la cosa più bella, andare d'accordo. Ci raccontavano ai miei tempi, agli esercizi, c'erano due frati che erano sempre andati d'accordo, si volevano bene, proprio le cose fatte bene così. Dice, ma proviamo a litigare anche noi, ha detto. Proviamo, non abbiamo mai litigato. Io voglio che questo mattone sia qua, no, io lo voglio di qua, dai, prova questo qua, dopo a un certo punto dice, bello, poi proprio voi là, venti allora. A volte ditemi perché cosa litighiamo, per quali motivi manchiamo di carità, per delle cretinaggini che non stanno né in cielo né in terra. Ma cosa ti importa? Ma io vedo che io se posso accontentare gli altri, quando non è peccato, ma con tutto il cuore, ma andiamo d'accordo, dai, a te piace verde, a me piace rosso, a te, se vuoi tutto verde, ah oh, sì, ho tutto verde, va, che mi importa. Ma perché la superbia, sapete che ci fa fare questi scherzi? Bene. Dissensi, divisioni, fazioni, invidie, ubriachezze. Adesso non si ubriacano più col vino, ma con le droghe. Anche i ragazzini, guardate che pericolo. Orge e cose del genere. Belle descrizioni, vero? Erano quei tempi, ci sono adesso, tali e quali, precise. Riguardo a queste cose, vi preavviso, come già ho detto, che le compie, non chi le compie, non erediterà il regno di Dio. No, va a finire all'inferno. Il frutto dello Spirito, invece, sentite, è amore. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato, ha detto Gesù. Il distintivo, che dovrebbe essere il distintivo di tutti i cristiani, è l'amore, la carità. Non ci è permesso odiare nessuno. Non ci è permesso di essere in disaccordo con nessuno, se non perché per che dobbiamo servire Dio. Certo, se uno mi induce a fare peccato, gli dico di no, non vado più d'accordo. Ma se no, ma cosa volete che sia? Uno la vuole bianca, la vuole nera, ma sì, vai. Credete che al momento della morte ci importi qualcosa quello? Provate a pensare, se io fra un minuto dovessi morire, cosa mi importa di questo? Cosa mi importa di tenere questo puntiglio, questo mio? Vedete, è amore, gioia, perché quando si ama il Signore si è sempre nella gioia, anche se c'è il dolore è dimezzato, ma c'è la gioia di essere in grazia di Dio, di amarlo. Pace. Uno che commette il peccato non può essere in pace, ha qualcosa che lo rode dentro, ma si umana Dio in pace. Magnanimità, sapete cosa vuol dire magnanimità? Lasciar correre, lasciar passare, lasciar fare. Guardate solo se una cosa è male. Anche i ragazzi a volte vogliono fare una cosa e ci mette il puntiglio, no, questo non lo devi fare. Ma prova a esaminare, è male quello che ti chiede questo ragazzo? No, e allora lascialo fare. Lascialo fare perché devi buttarti, no perché devi fare quello che voglio io. No, 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 non è così, Signore, non è così, Signore. Convivete, siete sposati, avete marito e moglie. Certo che i gusti non sono uguali. È mai successo di trovare due persone che abbiano tutti i gusti uguali? E allora chi è magnanimo dice, ma sì, va, chi è contento? Pur che sia contento, cosa volete che sia? Ma cosa? Magnanimità, benevolenza, bontà. Pensate bene degli altri. Parlate sempre bene degli altri, fate del bene agli altri. È la prima cosa che troverete poi nel vostro cuore. Perché a volte, io non lo so, per cretinate di cose non vogliamo essere buoni, ma perché è il demonio che ci porta a non essere buoni? Ma se uno ha bisogno di qualche cosa, aiutatelo. Se uno vi chiede una cosa, se non è male, accontentatela. La bontà. Pensate bene degli altri. Non pensare male. Non siamo nessuno autorizzati a pensare male. Abbiamo toccato con mano che quello non è, per esempio, sigillo così. Stiamo attenti, ma basta, stiamo in guardia. Ma non ne parliamo male, non ne diciamo del male. Fedeltà. E mamma mia, che parolona grossa, vero, la fedeltà. E ognuno faccia l'esame di coscienza. La mitezza, non essere sempre arrabbiati. Ma ci sono delle persone che sono sempre arrabbiate, sembra che ce l'abbiano col mondo intero, ma la mitica è una virtù. Il Signore era mite e umile di cuore. Cerchiamo di ascoltare, di vedere, di imitarlo. Mitezza vuol dire non arrabbiarci, sapete? Semplicemente quello. Non arrabbiarci. Anche se uno dei vostri figli o qualcuno ha sbagliato, ha bruciato magari qualche cosa, ma lasciate andare. Ma cosa? Di fronte a una guerra, di fronte a quello che succede nel mondo, cosa volete che sia? Le patate bruciate o roba del genere? Ditemelo. Scherziamo? Dominio di sé. Ecco, insegnate anche ai bambini a dominarsi. Sapete come si fa? Quando loro desiderano qualche cosa, si dice, guarda, va bene, ti accontento, però aspetti 5 minuti, aspetti 10 minuti, non subito. Perché sennò voi fate dei bambini, dei prepotenti. Voglio questo e subito. No, no, non è educare quello. Magari accontentarlo, sì, ma aspetta 5 minuti, 10 minuti. Oppure dire, guarda, questo non è possibile, perché per questi e questi motivi. Tu sei un bambino o una bambina ragionevole, intelligente, capisci che questo non è possibile. Spiegaglielo. Don Bosco aveva messo come base ragione, poi religione e amorevolezza, ma prima la ragione. Non dare una sberla a un bambino che non sa neanche perché l'ha ricevuto quella sberla e ha capito come prima. Spiegateglielo il perché. Invece che arrabbiarvi, invece che far saltare i nervi. Dite, vedi, questo non va bene per questo e questo e questo motivo, con calma, con tranquillità. I bambini capiscono, sapete. Dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Quello sì. Quelli che sono di Cristo però. Perciò, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Mi pare giusto? Questo è San Paolo, scritto 2000 anni fa. Potrebbe essere scritto stamattina, perché è la cosa. E tutta la Sacra Scrittura è di un'attualità, di una. Ma che è scritto 2000 anni fa? È eterna, perché è parola di Dio, è eterna. E ci va sempre bene. E pensate, vecchia come sono, io lo continuo a leggere lo stesso, c'è sempre qualcosa di nuovo, sempre qualcosa che non avevo capito, sempre qualcosa da approfondire, sempre. Potete leggervi il Vangelo centinaia di volte, se lo leggete con tranquillità, con ogni volta capite qualcosa che non avevate capito la volta scorsa. È sempre così, sapete? Ve lo posso. Allora, io vi auguro buone vacanze, va bene? Perché adesso, fino a, se Dio vorrà, ci vedremo in settembre, va bene? Sempre se Dio vorrà, perché siamo sempre sotto la sua volontà. In sua volontà è nostra pace, diceva Dante, che la sapeva lunga, vero? Se fate la volontà di Dio, avete sempre la pace nel cuore. Se andate contro noi.
Ci vediamo a digiuno, chi viene a digiuno?
Ecco, a digiuno, chi? Perché se non succede niente, io sempre dico questo. Di chi è questo?
Chiamate però la Nancy, ci sono tante serie, e a casa tutto a posto. Per dire il numero, perché le suore vogliono sapere il numero,
va bene? Tutti, capito? Ecco. E se il Signore ci dà la grazia, perché io metto sempre quel se, perché se è volontà sua, è una grande grazia per gli esercizi. Quelli che ci sono già stati l'hanno provato, vero? Ecco. E allora buone vacanze.
Tengo io a parlare un momento.